11 gennaio 2012, onnipresente ragnatela cosmica della materia oscura. La materia oscura si estende in tutte le direzioni attorno a noi per più di 1 miliardo di anni luce. È questo il risultato delle osservazioni condotte da una collaborazione internazionale che confermano le previsioni fatte sulla base di simulazioni al computer. Una fitta rete di immense regioni dense e vuote, è così che si distribuisce nell'universo la materia oscura, stando alle osservazioni condotte dalla collaborazione CLEMS Canada France Hawaii Telescope Lensing Survey, i cui astronomi hanno mappato la materia oscura sulla scala più grande mai osservata. I risultati della collaborazione sono stati presentati al convegno dell'American Astronomical Society in corso a Austin, in Texas, da Heimans Katerine dell'Università di Edimburgo e da Ludovic van Waerbeek della University of British Columbia a Vancouver. Questa intricata rete cosmica di materia oscura e galassie che si estende per più di 1 miliardo di anni luce è stata ricostruita analizzando le immagini di circa 10 milioni di galassie in 4 diverse regioni del cielo, analizzando la distorsione della luce emessa da queste galassie, che viene deflessa quando passa in prossimità degli enormi ammassi di materia oscura che incontra durante il suo viaggio verso la Terra. Le galassie incluse nell'indagine si trovano in media a 6 miliardi di anni luce di distanza. La luce catturata dalle immagini del telescopio utilizzato nello studio è stata quindi emessa quando l'universo aveva circa 6 miliardi di anni, meno della metà dell'età che ha oggi. Questo risultato era in effetti atteso in virtù di complessi studi basati su simulazioni al computer, ma mancava una conferma che si basasse su dati osservativi estremamente difficili da ottenere considerata la natura invisibile della materia oscura. Analizzando la luce dell'universo lontano, possiamo conoscere ciò che essa ha incontrato nel suo viaggio per raggiungerci. Ci auguriamo che con questa più ampia mappatura della materia oscura possiamo avvicinarci maggiormente alla comprensione di questa materia e del suo rapporto con le galassie nel nostro universo, ha osservato Katerine. Ma non è finita qui. Questo risultato è stato raggiunto grazie ai progressi nelle tecniche di analisi che ora stiamo applicando ai dati del Very Large Telescope, VLT, Survey Telescope in Cile, ha dichiarato Lance Miller dell'Università di Oxford. E nei prossimi 3 anni avremo un'immagine più di 10 volte superiore all'area mappata da CLEMS, portandoci sempre più vicini al nostro obiettivo di comprendere il lato misterioso e oscuro dell'universo, ha concluso Colin Quijken dell'Università di Leiden. 11 gennaio 2012, il premio Bruno Rossi al satellite italiano Agile. È andato al team del satellite Agile, piccolo gioiello interamente italiano dell'astrofisica spaziale, e al suo responsabile Marco Tavani dell'INAF il premio Bruno Rossi 2012. Assegnato ogni anno dall'American Astronomical Society, il Rossi Prize è il riconoscimento internazionale più ambito nel campo dell'astrofisica delle alte energie. Comunicato stampa INAF. Ha un nome italiano il premio, ed è italiano il vincitore. Nonostante sia stato appena stato assegnato in quel di Austin, Texas, USA, dall'American Astronomical Society, è il premio Bruno Rossi 2012, il più prestigioso riconoscimento internazionale nel campo dell'astrofisica delle alte energie, andato a Marco Tavani e al team di Agile per la scoperta, come recita la motivazione, dell'emissione gamma dalla nebulosa del Granchio. Il premio prende il nome da uno fra i più importanti scienziati del XX secolo, Bruno Rossi, padre della fisica dei raggi cosmici, nato e vissuto in Italia fino al 1939, quando fu costretto a emigrare negli Stati Uniti in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Così come italiani sono il satellite agile e il suo responsabile, Marco Tavani, ricercatore all'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF. È una grande soddisfazione per tutto il gruppo scientifico che ha contribuito al progetto, dice Marco Tavani. Con questo riconoscimento agile, un satellite cosiddetto piccolo ha dimostrato di poter competere con i grandi. Agile, acronimo di astrorivelatore gamma a immagini leggero, è un piccolo satellite, circa 350 kg, dal costo contenuto attorno ai 100 milioni di euro per lo studio dei fenomeni più violenti dell'universo, dai lampi di raggi gamma alle emissioni da pulsar e buchi neri. Frutto della collaborazione tra ASI, INAF e INFM, con la collaborazione del CNR e dell'industria italiana, è stato lanciato in orbita dalla base indiana di Sriharikota il 23 aprile del 2007, a 550 km d'altezza. Da allora, per la gioia degli astrofisici delle alte energie, è stato la fonte di un flusso ininterrotto di osservazioni e scoperte straordinarie. Fino a quella pubblicata esattamente un anno fa su Science, che gli è oggi valsa il premio Bruno Rossi, l'improvvisa e intensa emissione di raggi gamma proveniente dalla nebulosa del Granchio. Un risultato successivamente confermato dalla missione NASA Fermi, che riscrive interi capitoli di astrofisica. È un po' l'immagine dell'Italia migliore, questo piccolo gioiello tutto rivestito di bianco, dice a proposito di Agile Giovanni Bignami, presidente dell'INAF, commentando la notizia del premio. Un condensato di altissima tecnologia ed eleganza al tempo stesso, realizzato con finanziamenti minimi e massimo ingegno, ha funzionato fin da subito in modo egregio. E appena si è trovato di fronte a un ostacolo serio, come l'avaria improvvisa alla ruota d'inerzia di bordo, la creatività del team che lo guida ha permesso di trasformare l'inconveniente in una fantastica opportunità, sfruttando anche il tempo in cui il satellite si è trovato a guardare verso la Terra. Agile è infatti riuscito a osservare i lampi gamma terrestri potenzialmente in grado di disturbare la navigazione aerea. E anche ora che si trova a dover affrontare quello che è probabilmente l'avversario più temibile, vale a dire il taglio dei finanziamenti per il mantenimento della missione, sono certo che non si lascerà intimidire. A maggior ragione ora, con questo importantissimo riconoscimento che arriva da oltreoceano a dargli la carica. Istituito nel 1985 dalla High Energy Astrophysics Division dell'American Astronomical Society, il premio Bruno Rossi ha da sempre saputo riconoscere l'eccellenza del nostro paese nel campo della ricerca dallo spazio. Prima di Agile, infatti, proprio lo scorso anno già se lo era aggiudicato lo strumento LAT a bordo di Fermi, altro satellite al quale l'Italia ha prestato non solo il nome, ma anche le decine e decine di ricercatori INAF e INFM che partecipano sin dall'inizio alla sua avventura. Nel 2007 era stato invece il turno del team di Swift, il cacciatore di lampi gamma i cui specchi per raggi X sono stati progettati nei laboratori dell'INAF e realizzati in collaborazione con l'industria italiana. Nel 1998 andò un altro satellite in gran parte italiano, il glorioso Beppo Sax, intitolato a Giuseppe Beppo Occhialini. E prima ancora, nel 1993, toccò allo stesso Giovanni Bignami, l'attuale presidente dell'INAF, l'onore di riceverlo, insieme a Jules Alpern, per aver risolto il mistero della stella di neutroni Geminga. 11 gennaio 2012, un nuovo modo per stabilizzare il plasma nei reattori a fusione. testato con successo sul reattore sperimentale a fusione Joint European Torus, un sofisticato metodo di controllo delle turbulenze che possono generarsi nel plasma compromettendo il funzionamento e l'efficienza dell'apparecchiatura. Le prestazioni dei plasmi ottenuti con il sistema Tokamak sono progressivamente migliorate, tanto che ci si aspetta che ITER, la macchina di nuova generazione attualmente in costruzione a Cadarache, in Francia, sia in grado di generare una quantità di energia da fusione nucleare fino a 10 volte superiore a quella necessaria ad accendere e mantenere in funzione la macchina. Queste prestazioni dipendono dalla possibilità di ottimizzare diverse operazioni, fra cui il confinamento del plasma e il controllo delle instabilità magnetofluidodinamiche. In particolare, il mancato tempestivo controllo di queste perturbazioni può determinare lo sviluppo di turbulenze più grandi che, se si verificassero ai bordi del flusso di plasma, possono portare al danneggiamento delle pareti del vano di contenimento del plasma. Quando però le turbulenze si verificano nella parte centrale del plasma, possono innescare i cosiddetti neoclassical tearing modes, ossia instabilità resistive che rompono le linee di campo magnetico per poi riconnetterle in modo anomalo, portando alla formazione di isole di campo magnetico che incidono fortemente sulla possibilità di generazione di energia. Queste turbulenze sono innescate da ioni molto energetici, tra cui le particelle alfa, nuclei di elio 4, che si creano in seguito ai processi di fusione. I metodi consolidati per il controllo di queste turbulenze magnetofluidodinamiche consentono un buon controllo dei tempi e dell'ampiezza delle oscillazioni delle ma sono fortemente energivori e riducono altrettanto significativamente l'efficienza del reattore. Ora un gruppo di ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale di Losanna è riuscito a sviluppare un metodo alternativo di controllo delle descritto in un articolo pubblicato su Nature Communications, che promette di poter migliorare significativamente la situazione. I ricercatori hanno sfruttato alcune recenti acquisizioni teoriche sviluppate nell'ambito della magnetofluidodinamica spaziale per mettere a punto sofisticate tecniche di ingegnerizzazione dello spazio delle fasi per applicarle con successo nel Joint European Torus. Manipolando i sistemi ausiliari di riscaldamento degli ioni è infatti possibile creare nuove popolazioni di ioni energetici che possono essere utilizzate per evitare, creando opportune asimmetrie, la formazione di quelle isole di campo magnetico generate dalle popolazioni anomale di ioni che si formano spontaneamente, consentendo un funzionamento più sicuro e un rendimento energetico superiore. 10 gennaio 2012 La longevità è scritta nei telomeri. Una ricerca sul diamante mandarino, un piccolo uccello canterino, ha trovato una correlazione significativa tra la lunghezza del ciclo di vita dell'individuo e la lunghezza delle parti terminali dei cromosomi. Finora la correlazione era stata solo ipotizzata sulla base di dati sperimentali non conclusivi. Gli studiosi hanno esaminato la lunghezza dei telomeri di 99 esemplari in diversi momenti della vita, dal nido alla morte. La lunghezza dei telomeri è un forte fattore predittivo della longevità. La correlazione statisticamente significativa è stata riscontrata nel diamante mandarino Taeniopygia guttata, un piccolo uccello della famiglia degli Estrildidi, nel di uno studio condotto presso il College of Medical Veterinary and Life Science dell'Università di Glasgow e del Centre for Ecology and Conservation, College of Life and Environmental Science dell'Università di Exeter nel Regno Unito, e pubblicato ora sui Proceedings of the National Academy of Science. Si ritiene che il logoramento dei telomeri, le parti terminali dei cromosomi nelle cellule eucariotiche, possa rivestire un ruolo cruciale nel deterioramento cellulare connesso all'avanzare dell'età. La variabilità osservata nella lunghezza dei telomeri nei diversi individui della stessa età potrebbe pertanto essere correlata alle differenze nella longevità potenziale. Gli studi in questo senso sono stati ostacolati dall'ampia scala temporale lungo la quale occorre seguire gli individui delle specie di interesse, in particolare per quelle in cui si riscontra un'enorme variabilità nella longevità. Finora i dati erano basati sul semplice confronto della lunghezza dei telomeri tra differenti classi di età oppure su individui in cui viene misurata al massimo 2 volte nel corso della vita e la cui successiva sopravvivenza è monitorata solo per una piccola parte del loro tipico ciclo di vita. Entrambe le metodiche sono però affette da evidenti limitazioni. Per colmare questa lacuna, Britt G. Heidinger e colleghi hanno pensato di misurare la lunghezza dei telomeri in 99 esemplari di diamante mandarino e in diversi momenti della loro vita, dal nido fino alla morte, con una longevità che può variare da meno di 1 a quasi 9 anni. Si è così riscontrato che la lunghezza dei telomeri misurata a 25 giorni di vita è un forte predittore della longevità individuale. In sostanza, gli uccelli più longevi avevano telomeri relativamente lunghi in tutti i punti in cui venivano misurati. La riproduzione aumentava la perdita di telomeri negli adulti, ma tale effetto era transitorio e non influenzava la sopravvivenza. Il risultato dello studio fornisce la più forte prova mai raccolta della correlazione tra lunghezza dei telomeri e longevità, sottolineando l'importanza di comprendere i fattori che determinano tale lunghezza nelle prime fasi della vita. 11 gennaio 2012 Marijuana, il fumo saltuario danneggia meno delle sigarette. Un'ampia ricerca a lungo termine condotta anche nel quadro del possibile impiego sintomatologico della marijuana in alcune patologie ha stabilito che l'uso occasionale o moderato non influisce negativamente sulla capacità polmonare e sul picco respiratorio, che anzi aumentano sia pure di pochissimo. Le cose però cambiano quando l'uso è pesante. E altri studi hanno comunque dimostrato aumentati rischi di altre patologie legate al consumo della sostanza. La funzionalità polmonare non è compromessa da un uso occasionale o moderato di marijuana, anche a lungo termine. A stabilirlo è stato uno studio condotto da ricercatori dell'Università dell'Alabama a Birmingham, che ne riferiscono in un articolo pubblicato sul Journal of American Medical Association, JAMA. Con l'uso della marijuana in aumento e un gran numero di persone che sono state e continuano ad esservi esposte, sapere se provoca danni permanenti alla funzione polmonare è importante per la salute pubblica e l'uso medico della marijuana, dice l'autore senior dello studio Stefan Kertész, ricordando che dal 1996 a oggi 16 stati e Washington, D.C. hanno legalizzato l'uso medico della marijuana per contribuire a una migliore gestione dei sintomi di molte malattie, comprese cancro, AIDS e glaucoma. Marijuana, il fumo saltuario danneggia meno delle sigarette. Michelle Golding fratto Zuma Press fratto Corbis si sa da tempo, osserva Kertész, che il fumo di marijuana contiene molte sostanze chimiche irritanti presenti anche nel fumo di tabacco e può causare irritazione ai polmoni, respiro sibilante e tosse subito dopo l'uso. Tuttavia, nella ricerca sugli effetti a lungo termine sulla funzione polmonare vi sono incongruenze. Per condurre lo studio i ricercatori hanno fatto riferimento al database del programma Cardiac Development Coronary Artery Risk Study in Young Adults, un progetto di ricerca che ha coinvolto oltre 5.000 cittadini di Birmingham, Chicago, Minneapolis e Oakland, reclutati quando avevano un'età fra i 18 e i 30 anni e poi seguiti dal 1985 fino al 2006. I ricercatori hanno potuto così confrontare la funzionalità polmonare dei fumatori di marijuana e di tabacco durante un periodo di 20 anni, scoprendo che, mentre il fumo di tabacco risultava comportare gli stessi effetti mostrati in tutti gli studi precedenti, l'aumento dell'esposizione cumulativa al fumo comporta una progressiva diminuzione sia del picco di flusso espiratorio PEF, ossia la massima forza con cui una persona riesce a espirare l'aria dopo una profonda inspirazione, sia della capacità polmonare. Per il fumo di marijuana era vero il contrario. Ai livelli di esposizione alla marijuana comunemente osservati negli americani, l'uso occasionale è stato associato a un aumento del PEF e della capacità polmonare, spiega Kertes. Gli incrementi osservati non sono grandi, ma statisticamente significativi. Fino a livelli di utilizzo moderati, intorno a una canna al giorno per 7 anni, non ci sono prove di una diminuzione del flusso d'aria o del volume polmonare. L'autore avverte però che l'aumento registrato è molto modesto e non comporta un miglioramento della ventilazione che possa fornire un beneficio anche puramente soggettivo. Inoltre, la situazione cambia per le persone che raggiungono elevati livelli di esposizione per tutta la vita. A quel punto, i dati suggeriscono che ci sia un calo nel flusso d'aria polmonare. E ci possono essere anche altri effetti dannosi che non si manifestano fino a livelli di esposizione molto elevati, ma in questo studio non avevamo abbastanza fumatori pesanti di marijuana per poterlo stabilire. Questo non è il primo studio a mostrare che la marijuana ha un rapporto complesso con la funzione polmonare. Tuttavia, la dimensione dello studio e la lunga durata del follow-up ci aiutano a tracciare un quadro più chiaro dei modi in cui questo rapporto cambia nel tempo, osserva Kertes, che sottolinea anche come lo studio non abbia esaminato altri modi di fumare marijuana che possono incidere sulla salute di una persona, ricordando che nel nostro studio vediamo accenni di danni alla funzionalità polmonare con un uso pesante, e altri studi hanno dimostrato che l'uso di marijuana aumenta la probabilità di un attacco cardiaco, secondo l'American Heart Association, e altera la capacità del sistema immunitario di combattere le malattie, secondo il National Institute on Drug Abuse. 09 gennaio 2012. Come testare la gravità quantistica usando i buchi neri? Analizzando le emissioni di radiazione di buchi neri che stanno evaporando, sarebbe possibile controllare la validità della teoria della gravità quantistica a loop, la sola che non entri in conflitto con la relatività generale. Una nuova ricerca ha infatti mostrato che essa prevede che i buchi neri primordiali emettano un tipo di radiazione differente e distinguibile da quella prevista da Stephen Hawking. È ben noto che uno dei più grandi problemi della fisica contemporanea è riuscire a conciliare due teorie che hanno dato entrambe ottima prova di sé, sia sul piano teorico che sperimentale, ma che al momento non sembra possibile inserire in un quadro unitario, la teoria della relatività e la meccanica quantistica. Il punto dolente è la quantizzazione della gravità. Come testare la gravità quantistica usando i buchi neri? Un modello della struttura dello spazio a livello quantistico secondo la LHUG. Cortesia Physics World fratto Carlo Rovelli. In effetti, una teoria quantistica della gravità che non avrebbe ripercussioni drammatiche sulla teoria della relatività esiste. Si tratta della gravità quantistica a loop, loop quantum gravity, inizialmente proposta da Amias Tegar e quindi sviluppata da Carlo Rovelli e Lies Molin. Ma, come tutte le altre teorie della gravità quantistica, anche la LQG è finora rimasta confinata nell'ambito della pura fisica teorica, senza alcuna prospettiva di controllo sperimentale. Ora, in un nuovo studio, un gruppo di ricercatori franco-statunitensi ha rilevato che una verifica sperimentale della LQG è possibile. Come illustrano in un articolo pubblicato sulle Physical Review Letters, i ricercatori hanno infatti scoperto che, quando i buchi neri evaporano, la radiazione che emettono potrebbe rivelare la firma della gravità quantistica a loop, distinta e distinguibile dalla radiazione di Hawking che la teoria prevede sia emessa da un buco nero che evapori. I due tipi di radiazione sarebbero cioè caratterizzati da differenze nello spettro dell'energia emessa, in particolare da alcuni notevoli picchi a certi livelli energetici. Lo studio dell'evaporazione dei buchi neri potrebbe quindi consentire il primo test sperimentale mai tentato per qualsiasi teoria della gravità quantistica. Ovviamente la realizzazione di questo test rappresenta una sfida tutt'altro che indifferente, considerato che allo stato attuale gli scienziati non sono stati ancora in grado di rilevare alcun tipo di radiazione da un buco nero. Per decenni si è ritenuto che fosse di fatto impossibile sottoporre a controllo la fisica alla scala di Planck. Ha commentato Aurelien Barrau, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie del CNRS francese, e primo autore dell'articolo. Ma oggi sembra che possa entrare nel regno della fisica sperimentale. Questo è molto emozionante, soprattutto nel quadro affascinante della gravità quantistica a loop. Come testare la gravità quantistica usando i buchi neri? Cortesia CERN fratto Aurore Simonet. Analizzando le emissioni di radiazione di buchi neri che stanno evaporando, sarebbe possibile controllare la validità della teoria della gravità quantistica a loop, la sola che non entri in conflitto con la relatività generale. Una nuova ricerca ha infatti mostrato che essa prevede che i buchi neri primordiali emettano un tipo di radiazione differente e distinguibile da quella prevista da Stephen Hawking. Fisica teorica, fisica cosmologia. È ben noto che uno dei più grandi problemi della fisica contemporanea è riuscire a conciliare due teorie che hanno dato entrambe ottima prova di sé, sia sul piano teorico che sperimentale, ma che al momento non sembra possibile inserire in un quadro unitario, la teoria della relatività e la meccanica quantistica. Il punto dolente è la quantizzazione della gravità. Come testare la gravità quantistica usando i buchi neri? Un modello della struttura dello spazio a livello quantistico secondo la LQG. Cortesia Physics World fratto Carlo Rovelli. In effetti, una teoria quantistica della gravità che non avrebbe ripercussioni drammatiche sulla teoria della relatività esiste. Si tratta della gravità quantistica a loop, loop quantum gravity, inizialmente proposta da Amias Tegar e quindi sviluppata da Carlo Rovelli e Lies Molin. Ma, come tutte le altre teorie della gravità quantistica, anche la LQG è finora rimasta confinata nell'ambito della pura fisica teorica, senza alcuna prospettiva di controllo sperimentale. Ora, in un nuovo studio, un gruppo di ricercatori franco-statunitensi ha rilevato che una verifica sperimentale della LQG è possibile. come illustrano in un articolo pubblicato sulle Physical Review Letters. I ricercatori hanno infatti scoperto che quando i buchi neri evaporano, la radiazione che emettono potrebbe rivelare la firma della gravità quantistica a loop, distinta e distinguibile dalla radiazione di Hawking che la teoria prevede sia emessa da un buco nero che evapori. I due tipi di radiazione sarebbero cioè caratterizzati da differenze nello spettro dell'energia emessa, in particolare da alcuni notevoli picchi a certi livelli energetici. Lo studio dell'evaporazione dei buchi neri potrebbe quindi consentire il primo test sperimentale mai tentato per qualsiasi teoria della gravità quantistica. Ovviamente la realizzazione di questo test rappresenta una sfida tutt'altro che indifferente, considerato che allo stato attuale gli scienziati non sono stati ancora in grado di rilevare alcun tipo di radiazione da un buco nero. Per decenni si è ritenuto che fosse di fatto impossibile sottoporre a controllo la fisica alla scala di Planck, ha commentato Aurelien Barraud, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie del CNRS francese e primo autore dell'articolo. Ma oggi sembra che possa entrare nel regno della fisica sperimentale. Questo è molto emozionante, soprattutto nel quadro affascinante della gravità quantistica a loop. Come testare la gravità quantistica usando i buchi neri? Cortesia NASA. Nel loro studio, i ricercatori hanno sviluppato sofisticati algoritmi per dimostrare che i buchi neri primordiali dovrebbero rivelare due distinte firme, quella della gravità quantistica a loop e quella della radiazione di Hawking, laddove i grandi buchi neri più recenti mostrerebbero solo quest'ultima. Utilizzando simulazioni Monte Carlo, Barraud e colleghi hanno quindi valutato le circostanze in cui dovrebbe essere possibile discriminare le firme previste della gravità quantistica a loop e quelle dovute alla radiazione di Hawking che i buchi neri dovrebbero comunque emettere, che valga o meno la LHUG. Il problema che si pone a questo punto, osservano i ricercatori, è riuscire a identificare l'evaporazione dei buchi neri. Dobbiamo essere onesti, questa rilevazione sarà difficile. Ma è tutt'altro che impossibile, ha detto Barraud, aggiungendo che in ogni caso per testare la teoria della gravità quantistica a loop sarebbe possibile anche un'altra strada, quella di un più accurato esame della radiazione cosmica di fondo. Attualmente sto lavorando sul lato cosmologico della gravità quantistica a loop. Questo è l'altro modo per cercare di verificare la teoria. In futuro potrebbe essere possibile rilevare impronte specifiche nel fondo cosmico a microonde. 07 gennaio 2012. Scoperti comportamenti classici nel mondo quantistico. Finora si riteneva che alle nanoscale i fenomeni quantistici prevalessero sempre su quelli classici, ponendo forti limiti alla miniaturizzazione dei circuiti elettronici. Ora si è scoperto che un particolare tipo di dopaggio dei semiconduttori permette di conservare il comportamento classico delle cariche elettriche a dimensioni molto inferiori di quelle attese. Una delle leggi fondamentali che regola il comportamento dei conduttori al passaggio di corrente elettrica è la legge di Ohm, scoperta nel 1825 dal fisico tedesco Georg Simon Ohm. Si tratta di una regola empirica basata sull'osservazione che le proprietà di trasporto delle cariche elettriche dei materiali mostrano un comportamento lineare. La tensione che si sviluppa attraverso un materiale conduttore è direttamente proporzionale alla corrente che lo attraversa, e la costante di proporzionalità che interviene è appunto la resistenza. A partire dagli anni 20 del secolo scorso ci si aspettava che questo comportamento classico operasse su scala macroscopica, ma che su scala microscopica fosse sostituito dalla nuova meccanica quantistica. Al posto del movimento degli elettroni puntiformi del mondo in cui vige la fisica classica, ci si troverebbe di fronte alla diffusione delle onde quantistiche dal comportamento molto diverso, che dovrebbe portare a una limitazione delle prestazioni dei dispositivi elettronici che si avvicinano alla nanoscala. Il trasporto nel mondo quantistico è infatti caratterizzato dalla coerenza, dove il comportamento di fase delle onde può rimanere indisturbato su distanze relativamente considerevoli e questo può determinare a sua volta fenomeni di interferenza fra le onde. Per questo si riteneva che, considerate le scale a cui sta arrivando la miniaturizzazione dei circuiti elettronici, la validità della cosiddetta legge di Moore, per la quale il numero di transistor per unità di superficie che possono contenere i processori, e quindi le loro prestazioni, raddoppia ogni 18 mesi, sarebbe stata prossima alla fine. Come è illustrato in un articolo pubblicato su Science, un gruppo di ricercatori dell'University of New South Wales, della Purdue University e dell'Università di Melbourne ha dimostrato che, contrariamente a quanto ritenuto, la legge di Ohm può invece restare valida anche a dimensioni nanoscopiche e a temperature molto basse. I ricercatori hanno ottenuto questi nanofili depositando con un microscopio a effetto tunnel atomi di fosforo a distanza di un nanometro uno dall'altro su una superficie di silicio, realizzando quindi un dopaggio molto alto del materiale. In questo modo hanno ottenuto nanocavi dello spessore compreso fra gli 1,5 e gli 11 nanometri che conservavano le capacità di trasporto elettrico proprio dei cavi di rame. La conservazione del comportamento classico, osservano i ricercatori, sarebbe dovuto proprio a questo tipo di dopaggio, che porterebbe alla decoerenza delle onde quantistiche e quindi al loro collasso a particelle grazie ai fenomeni dissipativi dovuti a processi collisionali che avvengono nel materiale. Ciò si riflette sulla conducibilità. Questa, osservano gli autori, è una buona notizia per l'industria dei semiconduttori, che a questo punto può sperare di contare ancora per molti anni sulla legge di Moore.